Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Allora, manca poco al Natale e la Superlega ha vinto. E ha vinto perché la Corte di Giustizia Unione Europea si è espressa con la sua sentenza dicendo che le norme della FIFA e dell'UEFA sono contrarie al diritto dell'Unione Europea e che non possono sanzionare i club che volessero riunirsi nella Superlega, organizzare la Superlega. In un mercato libero è consentito anche questo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha deciso dunque, e quindi questa sarà una sentenza destinata certamente a cambiare il volto delle organizzazioni calcistiche europee e mondiali, ne siamo sicuri. Buon pomeriggio a tutti da Gianluca Gifuni con Emanuela Castelli in redazione, che salutiamo, e Tony Molà in regia. Questo è Forza Napoli sempre, saremo insieme sino alle 13 nell'antivigilia di Roma-Napoli. Domani Mazzarri non parlerà, come succede spesso quando c'è una gara infrasettimanale, così ha annunciato il club. Nel frattempo già arrivano un po' di messaggi, ma insomma noi dobbiamo capire che cosa succede al Napoli dopo la disfatta contro il Frosinone, l'eliminazione dalla Coppa Italia, e quindi un obiettivo che va via rispetto al novero di tutti gli obiettivi del club, e restano in piedi il quarto posto in campionato, certamente eventuali quarti di finale di Champions League se il Napoli riuscisse a superare il Barcellona, la Supercoppa a fine gennaio giocata con Inter, Lazio e Fiorentina, e poi, visto che l'aritmetica non condanna il Napoli, ci mettiamo anche lo scudetto, ma insomma l'Inter è lontana, quindi diciamo che questo punto di vista è soltanto concettuale il discorso scudetto per il Napoli. Cosa farà Mazzarri adesso, dopo essersi scusato con i tifosi, dopo aver detto che chi non è contento può andare via nel Napoli? Elmas già promesso all'Ipsia, e probabilmente c'è già un accordo con l'Ipsia, ma c'è qualcun altro che non è contento nel Napoli. Questo può essere il problema che si è riverberato nei primi mesi di questa stagione, al di là del cambio di guida tecnica. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per i vostri interventi in diretta, telefoni sempre aperti. Dal Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, abbiamo con noi Ciro Troise. Ciro, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ciro, ti chiedo subito un commento sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a proposito della Superlega, che viene praticamente riconosciuta e ripristinata dopo questa sentenza, che rischia di cambiare il mondo dell'organizzazione del calcio a livello europeo e a livello mondiale.
Sì, potrebbe diventare storica come la sentenza Bosman. Perché lo status quo, il sistema costituito, non ha più un appiglio giuridico forte a cui rivolgersi. Però non sappiamo che scenario aprirà, perché è comunque complicato far coesistere un sistema storico con quello tra UEFA e FIFA, con nuove iniziative, devi far convergere vari interessi. Però la cosa importante, la grande novità, è che la battaglia si sposta solo sul piano politico ora. Non c'è più la forza giuridica, la minaccia giuridica che aveva prima la UEFA.
Senti Ciro, la Corte Europea dà ragione alla Superlega, dunque abuso di posizione dominante di FIFA e UEFA. Ma mi sbaglio, De Laurentiis si era smarcato dalla Superlega? Ecco Ciro, non ti sentiamo bene però. Perché
inizialmente l'aveva apprezzato, dico, nei confronti di UEFA e FIFA, poi si era smarcato quando intuito che non era una competizione da fare gli interessi del Napoli.
Livio da Parigi scrive: buongiorno Gianluca, adesso è tutto chiaro del perché di questa involuzione del Napoli. Tutti vogliono andare via, non hanno più piacere, giocattolo rotto già dall'addio di Spalletti e Giuntoli. Buone feste di Natale a tutti voi della redazione sportiva. Buon Natale anche a te famiglia, caro Livio da Parigi. Caro Ciro, Mazzarri è stato chiaro, chi non è contento può andare via a gennaio. Insomma, c'è qualcosa che non va nello spogliatoio del Napoli.
Vabbè, non abbiamo scoperto oggi,
no,
sono dei casi irrisolti. Io ricordo sempre la frase di Mario Giuffrè di Augusto:
contento tra gli scontenti.
È la Bibbia di questa stagione. C'è Osimhen che lo sento dire non so quante volte, rinnovo imminente, ma siamo al 21 dicembre e ancora non siete nulla. C'è Kvaratskhelia che guadagna meno della metà di Demme, è il terzultimo mi sembra tra i ragazzi,
incredibile.
C'è Politano che sta facendo benissimo e dovrebbe essere accontentato con il rinnovo. C'è Elmas che da giugno, già in estate vuole andare via. Il Lipsia c'era già in estate, c'era anche il Liverpool e al contratto scadente 2025, significa che se te lo porti in estate poi che hai il problema del giocatore sul mercato un anno alla scadenza, motivo per cui io credo che se troveranno un sostituto all'altezza, perché da quello che mi risulta ma già è chiaro poi che chi parte deve essere sostituito e anche bene, credo che se troveranno un sostituto Elmas partirà.
E allora Ciro, noi ci diamo appuntamento a tra poco perché ci sarà la reunion del coagulo, insomma gli illuministi 2.0 del giornalismo mondiale che si incontrano da queste parti e quindi ci vediamo più tardi con tutti gli amici del coagulo, va bene? Ciao Ciro.
A tra poco.
Grazie a Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, voliamo in pubblicità con Tony Molà e tra poco altri approfondimenti sul momento del Napoli, andremo anche all'estero.
Marte.
E allora, assodato che le problematiche del Napoli vengono da lontano, dalle scelte della società, sul mercato, sull'allenatore, sul direttore sportivo e da problematiche che riguardano il malcontento di qualcuno all'interno dello spogliatoio, unite queste cose è chiaro che si capisce meglio tutto quello che è successo in questi primi mesi. Ma adesso il Napoli con Mazzarri deve cercare di riprendersi, il tecnico ce la sta mettendo tutta. Non è successo con il Frosinone in campionato, a spizzichi e bocconi il Napoli stava cercando di ritrovare se stesso e lo deve fare assolutamente sabato dopodomani con la Roma all'Olimpico di Roma, partita complicata, difficile, certamente la sfida tra Lukaku e Osimhen da un lato e dall'altro, e sarà la fase offensiva a fare la differenza, visto che entrambe le difese al momento sembrano piuttosto ballerine, sia quella del Napoli che quella della Roma. 0816363663 per intervenire in diretta. Salvatore scrive: diteglielo a quella gente, Lautaro è infortunato perché doveva giocare in Coppa Italia. Vuole dire che Mazzarri avrebbe fatto bene a non far giocare dall'inizio le prime linee perché c'è il pericolo infortuni, anche questo è vero. Chissà cosa avrebbero detto a Mazzarri se avesse fatto giocare Osimhen e se Osimhen avesse fatto la fine di Lautaro Martinez. Un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, lo ascoltiamo.
Ciao Gianluca, sono Salvatore. Gianluca, vorrei fare un appunto a tutti i giornalisti in merito al VAR. Quando è che prendete posizione e dite che finché non daranno pieno potere ai varisti, l'arbitro di campo deve solo eseguire tramite l'auricolare quello che i varisti comunicano, non si andrà più avanti? Perché con l'avvento della tecnologia comanda chi sta dietro a un monitor e non più chi sta in campo.
Siamo d'accordo.
Quando è che lo dite e prendete posizione?
Lo diciamo e diciamo anche che la personalità più spiccata tra gli arbitri deve andare al VAR e il ragazzino alle prime armi deve andare in campo. Questa è la verità, perché se decide il VAR, io voglio Orsato al VAR e Emanuela Castelli in campo a dirigere il match, con Orsato che decide tutto. Ecco, ormai siamo arrivati a questo. Pasquale Tina, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Io invece sono per la separazione delle carriere.
Ecco, poi ci spiegherai
l'arbitro che deve fare il varista.
Il varista. Però che il varista abbia più voce in capitolo dell'arbitro, credo che sia pacifico immaginare e auspicare una cosa.
Ma guarda Gianluca, io penso che bisognerebbe entrare finalmente nell'ordine di idee di una collaborazione, cioè nel senso, l'arbitro non deve considerare una diminuzio l'intervento del VAR. Se si riesce ad arrivare a questo principio, che l'obiettivo è, come dire, presentare, ultimare un prodotto, cioè quello dell'arbitraggio di una partita, senza facendo cercare di fare i meno danni possibili per quanto riguarda gli errori che ci saranno sempre nel calcio, credo che questo possa essere il passo in avanti, perché molto spesso quello che in questo momento ci sta proprio confondendo tutti, e poi diciamo il vero problema è confondere i tifosi, e che non c'è uniformità di giudizio, perché magari una partita il VAR incide, in un'altra l'arbitro dice no, decido io, un fallo, il gol annullato al Napoli in Coppa Italia, magari da un'altra parte poi viene convalidato perché è un'altra azione di gioco. È questo che secondo me sta portando, diciamo, una situazione molto complicata, cioè ci vuole uniformità di giudizio e secondo me accettare da parte dell'arbitro che non è una diminuzione tra virgolette al suo ruolo, ma è un lavoro di equipe ormai quello di arbitraggio di una partita, come accade, che ne so, nell'NBA, come accade nell'NFL, in modo insomma da regalare al pubblico, ai fruitori, un prodotto che sia il migliore possibile.
Ecco, ovviamente il VAR non è una responsabilità dei giornalisti, poi l'appunto del nostro amico è dei giornalisti, ma i giornalisti insomma lo dicono, rimarcano spesso e volentieri quelle che sono le discrasie tra direttori di gara e baristi. Egidio al telefono allo 0816363 in diretta. Egidio, buon pomeriggio.
Buongiorno Gianluca, buongiorno Pasquale. Io volevo dire una cosa, ci stiamo appellando diciamo su arbitri oppure l'allenatore oppure i giocatori. Per me il Napoli gioca male da aprile. Se noi prendiamo le ultime 11 sfide del Napoli tra Champions League e campionato, l'anno scorso abbiamo fatto 4 vittorie, quindi di cosa stiamo parlando? Il Napoli è questo secondo me, perché non c'è nessun problema, la squadra è questa qua. Anche se rimaneva Spalletti, il Napoli era sempre questo. Quindi è inutile che diciamo stiamo vincendo, poi perdiamo, poi facciamo.
Quindi Egidio, dipende dai calciatori?
È certo che dipende dai calciatori. Vabbè, dipende dai calciatori, perché sono questi i calciatori. Per me è parte sempre dall'apice. Per me sbaglia sempre il presidente che non prende valore e tutto della squadra.
Grazie Egidio, telefonata alla 0816363. Grazie ad Egidio e auguri buon Natale a te e famiglia. C'è Roma-Napoli sullo sfondo, ci sono altre telefonate. Pasquale, qual è la formazione immaginata due giorni dal match dell'Olimpico?
Secondo me Gianluca, ovviamente, come dire, ricambia i nove che abbiamo visto il Frosinone. Ieri Zielinski è tornato in gruppo, quindi presumo possa giocare. Veniamo anche all'allenamento di oggi, la squadra attualmente in campo. Io penso Meretti, Di Lorenzo, Raccomani, Juan Jesus, Mario Rui, a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski, e davanti Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.
Cioè la migliore possibile.
Al netto diciamo di altri problemi fisici. C'è anche l'allenamento di domani Mazzarri non parla, non c'è conferenza stampa, però non dovrebbero esserci insomma particolari novità, perché ripeto, ieri sia Anguissa sia Zielinski sono rientrati in gruppo.
Leandro al telefono, buon pomeriggio da Eindhoven.
Sì, Eindhoven.
Ma come si comporta Lozano ad Eindhoven, Leandro?
È fortunato in questo momento.
È fortunato? Che significa? Sta giocando bene?
Infortunato.
Insomma.
Però il PSV praticamente ha fatto 16 partite e ha vinte tutte, quindi è una super squadra che andrà avanti pure in Champions League sicuramente.
Lozano si è comportato bene fino all'infortunio?
Sì, ha fatto pure 3 gol contro l'Ajax, insomma, l'Ajax non è niente, però insomma. Però comunque ragazzi, allora, un saluto alla Castelli, prima cosa, ormai stiamo entrando. Allora, volevo dire una cosa, Gianluca, io ti ho seguito pure ieri sera, no? Tu sei un grandissimo giornalista, veramente complimenti.
Io ti ringrazio per i complimenti.
Penso che andiamo più o meno sempre d'accordo sulle analisi e tutto il resto. Quando tu dici Mazzarri lo sta facendo, quando dici che sta cercando di recuperare, no? Lui ha seguito la conferenza stampa che me la sono sentita stamattina, che lui ha detto che praticamente non ha il tempo per fare le recuperi di preparazione e tutto il resto. Quindi lui non è che sta facendo chissà che cosa, capisci? Quello che si sta capendo. Cioè, non vedo questi miglioramenti. Contro Cagliari sì, benino, però diciamo alla fine che abbiamo vinto per una grandissima giocata di Osimhen. Cioè, io non vedo questa positività, capisci? Questa cosa che per dire...
Contro il Cagliari si è intravisto il Napoli di Mazzarri, tutta grinta, cuore... A tratti bel gioco, ma insomma un Napoli più efficace forse, ecco, rispetto a prima. Io
sì,
ho notato
però
questo.
Sporadico, scusa se ti voglio dire, cioè io quello che sto vedendo io, che avevo già pensato a questa cosa dei contratti e tutte queste cose qua, che Elmas se ne vuole andare, se ne va, forse se ne è andato già, Ostigard addirittura ho letto che se ne vuole andare, Rachmani se ne vuole andare, capisci? Cioè tutta questa situazione ormai quest'anno, e poi volevo dire una cosa positiva. quando il Bayern di Monaco perde, a volte capita in Coppa di Lega, cioè, tedesca, contro la squadra di terza divisione, senza fanno questi drammi, capisci il discorso?
È successo, ho capito, però non perde avanti. 4-0 con una delle...
Come no, è successo pure, il Real Madrid ha preso 4 palloni alla terza squadra di divisione. Noi a Napoli facciamo sempre tragedie, come prima io, capisci? Ci disperiamo, sì, e tutto il resto. Forza Napoli sempre.
Arrivi. Grazie Leandro, grazie.
Gianluca, fammi dire una cosa però, i problemi per esempio di Elmas non sono emersi dopo il 4-0 il Frosinone. Cioè, erano già emersi prima, cioè di qualcuno scontento che voglia andare via, non sono emersi.
Ci dici i nomi degli scontenti, Pasquale?
Elmas, di cui diciamo c'è questa trattativa con il Lipsia anche avanzata. Io credo che insomma il Napoli stia aspettando anche di prendere un eventuale sostituto, comunque un centrocampista. Di Lischi c'è la questione del rinnovo del contratto, che quindi ti porta incertezza.
Fra 10 giorni è libero, Zielinski, ricordiamo.
Demme.
Gaetano
e Zanoli.
Quindi Zanoli, Gaetano, Demme, Zielinski ed Elmas
sono i giocatori che poi, tra l'altro, Gianluca, io non so se poi dovrebbero andare via tutti.
C'è anche Simeone in questo nome, in questa lista?
No, non credo. Cioè, di sicuro vuole giocare di più, però insomma, adesso avrà anche spazio, perché tanto Simeone ha in Coppa d'Africa, quindi toccherà per un mese e mezzo a lui e a Raspadori, quindi sicuramente avrà più spazio.
La Roma dovrebbe giocare con Rui Patricio in porta, Mancini, Llorente, Ndicka in difesa, Christensen, Cristante, Paredes, Bove, Pellegrini in mediana, El Shaarawy alle spalle di Lukaku. Come sapete, Dybala non c'è perché è infortunato, ma torna Lukaku dopo la squalifica e Lukaku Osimhen è una bella sfida a distanza, caro Pasquale. Mi sembra che sia la più bella, no?
Vediamo chi incide di più. È una sfida importante, perché sono due squadre. Napoli è reduce dal 4-0 il Frosinone, comunque lascia qualche traccia. La Roma ha perso a Bologna e quindi deve rilanciarsi. Sono due squadre che hanno bisogno di fare punti sabato.
Grazie a Pasquale Tina. Ciao, se non c'è null'altro da aggiungere, caro Pasquale, nostro inviato a Castelvolturno, lo salutiamo. Voliamo in pubblicità, tra poco andremo in Brasile per cercare di analizzare anche a distanza il momento del Napoli di Mazzarri. A tra poco.
Marte.
Ciao Gianluca, a questo punto credo che anche se fosse venuto Guardiola ad allenare il Napoli al posto di Garcia, si sarebbe ritrovato anche lui nella stessa condizione, perché si doveva rivoluzionare la squadra almeno con 5-6 giocatori che dovevano essere cambiati per dare nuove motivazioni. Salvatore, il professore. Sentiamo quest'audio, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, sono Ciro di Pomigliano d'Arco.
Buongiorno
Gianluca,
Ciro.
Te l'ho detto un mese fa, il Napoli è scoppiato e il presidente continua ancora, non ha capito che la colpa è soltanto sua, e a me mi fa molto molto piacere. Ti ringrazio, buona giornata e buon Natale.
Buona giornata e buon Natale anche a te. Continua ancora a fare cosa però il presidente? Ciao Gianluca, oggi dico solo questo, sono Enzo. Ora diranno che è diversa l'uscita dell'intera dell'Inter a quella del Napoli, ma vediamo. Allora, è diversa l'uscita dell'Inter da quella del Napoli, ora vediamo. Beh, probabilmente però l'Inter è uscito, la differenza certamente oggettivamente è l'avversario. Il Bologna è un conto, che è quarto in classifica, e il Frosinone è un altro conto. Devo dire, c'è stata anche un po' di polemica perché De Laurenzi ha regalato a noi, a noi di Radio Mar, quindi a qualcuno, anche a qualche giornalista, a qualche personalità, a qualche personalità della politica, dello spettacolo, delle maglie particolari con il nome del personaggio che l'ha ricevuta, con il numero 23 dietro, che ovviamente sta a significare che l'anno 2023 è un anno storico da ricordare, perché è quello in cui il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto. Qualcuno, devo dire un consigliere comunale, Carbone, se non vado errato, ha dedicato a De Laurentiis un video, insomma, interpretando questo 23 con la smorfia, e cioè voi sapete che il 23 è lo scemo, e quindi qualcuno si è sentito, diciamo così, offeso da questo 23 sulla maglia che gli è stata regalata dal Napoli. Va bene, insomma, 23 non significa lo scemo, e noi siamo sicuri di questo, significa semplicemente che l'anno è 2023, cioè un anno storico da ricordare, perché il Napoli ha vinto lo scudetto. Sabatino Durante dal Brasile, da San Paolo, a prima mattina mentre fa colazione. Sabatino, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio. Guarda, il 23 è il numero di Materazzi comunque.
Vabbè, Materazzi, perché Materazzi... perché c'entra
è
però?
Campione del mondo.
Ho capito, ma anche l'anno in cui il Napoli ha vinto lo scudetto non è certamente.
Se vuoi festeggiare il 2023, metti 2023, non metti 23.
Sì, ma se
23.
A te regalano una maglia col 23, tu pensi che te l'abbiano regalata facendo riferimento alla smorfia, cioè al significato del 23?
No, io non sapevo neanche che la smorfia avesse quel significato, quel numero della smorfia, quindi. Per me era il numero di Materazzi. Se vuoi festeggiare il 23, metti 2023. Comunque, mettere solo il 23 è sbagliato. Dai, andiamo avanti, dai. Che ci
va bene, andiamo avanti.
È Natale,
caro Sabatino. Allora, voglio capire una cosa. Tu hai questo 4-0 subito dal Napoli col Frosinone al Maradona e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Che significato assume?
Ma che significato? Allora, le partite ci sono delle partite che cominciano male. Io credo che il Napoli, visto la partita, credo che sia entrato in campo molle, eccetera, però secondo me il Napoli di quest'anno deve fare un ragionamento generale, che anzi doveva farlo all'inizio di stagione. Cioè, ci sono delle stagioni in cui tutto va bene, ci sono delle stagioni che le cose non vanno per il verso giusto. Io finalmente comincio a leggere post e articoli di giornali in cui si dice quello che io ho sempre detto anche nella tua trasmissione, cioè il Napoli, il problema principale è che gioca bene, perché non ho mai visto il Napoli giocare male se non nella partita di Coppa Italia. Il problema è che realizza poco rispetto a quello che fa, e con questa grande voglia di voler fare il risultato a tutti i costi si allunga, e poi dopo negli spazi grandi è facile fare gol. Se tu consideri la partita, anche la partita contro il Cagliari, Hernandez lì invece di essere un terzino ala, fosse stato un centrocampista con i piedi decenti, avrebbe fatto gol e avrebbe.
Riesce la parata di Meret, però, che è stata buona, ottima, direi. In quella
no, ma il Napoli, io dico, vedo le cose da lontano, quindi credo che abbiano un po' più di freddezza di chi è coinvolto come tifoso, eccetera, eccetera. Il Napoli, io non l'ho visto mai giocare male. Il problema è che fa molto, però realizza molto poco. Perché? Perché i giocatori che l'anno scorso sono stati giocatori cardine, quest'anno non è che stanno giocando male, perché non è che Caraschelia sia diventato un brocco, o Osimhen sia diventato un brocco, o il capitano sia diventato un brocco. Sono sempre dei giocatori di alto livello che però rispetto all'anno scorso fanno meno.
Allora, Sabatino, è chiarissimo. Sentiamo Giosuè, che è un ascoltatore che ha chiamato al telefono in diretta. Sentiamo cosa da dire.
Giorno, non è l'anno solo della vittoria dello scudetto, è anche l'anno delle figure di merda.
No, però calma, okay. Giosuè. Calma,
no, scusa, te lo devo
calma,
dire.
Usiamo termini consoni a questo tipo di trasmissione. Per
ma
favore,
con De Laurentiis non si possono usare questi termini. È una grande luta.
No, ma Giosuè, per cortesia. Ma è veramente, guarda, non ci siamo proprio da questo punto di vista, va bene. Mi raccomando, questi non sono termini che sono ammessi in questo tipo di trasmissione, ringraziando il cielo, non succede mai, o quasi mai, che accadano cose del genere. C'è Angelo dall'altro lato. Angelo, buon pomeriggio. Angelo?
Buongiorno. Buongiorno, sono in linea?
È in diretta, Angelo.
Ah, ok, buongiorno. No, volevo dire la mia, due cose. Per me, giocatori non abituati a vincere, come è capitato al Milan, società più blasonata, con una dirigenza fino all'anno scorso di livello, dopo lo scudetto, insomma, il Milan a sua volta ha avuto molti, molti problemi ed è andato in Champion perché la Juve ha avuto la squalifica. Quindi la stessa cosa, non è un appagamento, c'è un traguardo raggiunto, una città che aspettava questo evento, e ci sta, diciamo, una simbiosi dove giocatori che hanno dato più di quello che potevano non riescono a dare lo stesso. E poi un altro piccolo riferimento, se posso, per coerenza, no? Per difendere Garcia, noi abbiamo detto da agosto a novembre. Ma come si fa? Sono gli stessi giocatori, manca solo Kim, come si fa che non li riconosciamo più? Adesso cosa è cambiato se sono sempre gli stessi giocatori, senza Kim con un altro allenatore.
È tutto chiaro, grazie Angelo per essere stato con noi, buon Natale a te e famiglia. Caro Sabatino Durante, le parole di Mazzarri dopo il match col Frosinone, cioè chi ha le facce tristi, chi ha la faccia triste può anche andare via a gennaio, dice forse tanto su quale sia la situazione del Napoli all'interno, ecco, e spiega forse tante cose anche di questi primi mesi di stagione.
Sì, ma l'abbiamo detto dai primi giorni di quest'anno, che non era, è la stessa squadra più o meno come noi, ma si ha la pancia piena, ci sono dei problemi interni, eccetera. Non è la stessa squadra, perché alcuni giocatori volevano l'aumento di stipendio, alcuni allora bisogna darsi degli obiettivi diversi, non è rivincere lo scudetto, l'importante è essere tra le prime quattro e andare avanti in Champions il più possibile. Allora, se si dice questo alla gente,
e quindi la Coppa Italia e la Supercoppa non contano nulla, vorrei capire, che sono trofei?
Ma non puoi vincere tutto, anche l'Inter, no, che ha una squadra molto migliore del Napoli, perché diciamoci sinceramente, ieri è stata fatta fuori dal Bologna, cioè, ma non si può vincere tutto, no, cioè bisogna darsi degli obiettivi. Per me l'obiettivo del Napoli, mia opinione personale, è entrare prima le prime quattro che vanno a fare la Champions League l'anno scorso per un problema di prestigio, di soldi, e far bene fino in fondo con la Champions League. Poi,
e secondo te i tifosi la pensano allo stesso modo? O vorrebbero un trofeo? No? Lo chiedo così.
I tifosi?
Sì, i tifosi.
Ma il trofeo di entrare tra le prime quattro e andare avanti in Champions è un trofeo.
È un trofeo.
E poi dopo preferite la Coppa Italia, allora lasciate. Ma non si può combattere con gli organici che c'hanno le squadre italiane su tutti i fronti.
Mm. Antonio al telefono, Sabatino, resta lì.
Bisogna fare il turnover.
Buongiorno, buongiorno. Guarda, non sono d'accordo con quello che diceva adesso Sabatino, comunque. Allora, per me, guarda, il punto focale è che questa squadra all'inizio ha tanti punti in sospesi, e tutti questi punti in sospesi sono tutti divesi da De Laurenti. Mi spiego, nel senso che il contratto di Kvaratskhelia, Elmas, tanti scontenti, Zielinski, Osimhen,
se
tu prendi un allenatore che è fuori dal calcio da tanto tempo, non puoi portarti tutte queste situazioni avanti fino ad oggi e pretendere che la squadra mentalmente sia mentalizzata sul tuo obiettivo, perché la squadra è la stessa dell'anno scorso, non puoi vincere di nuovo il campionato, ma perlomeno non abdicare dopo mezz'ora che è iniziato questo campionato. Poi mi fanno ridere questa gente che parlano, anche il Milan l'anno scorso non era il Milan, che fino a pochi anni fa il Milan è la squadra più titolata al mondo, quando entra a Milano c'è un'area di vittoria, questi paragonano il Napoli al Milan che abbiamo vinto un scudetto dopo 33 anni, ma sanno quello che dicono la gente o parlano tanto per parlare? Cioè, ma si rendono conto di quello che dicono? Oggi in Napoli, se il presidente avesse fatto il presidente, non il tuttologo, avesse messo i puntini sulle i, preso un allenatore, lasciami passare il termine, con i coglioni, un direttore io con i coglioni e tre calciatori, tre, in Napoli dopo che ha vinto lo scudetto con 20 punti avanti, e che aveva Miccarocchi alle da capo a tutto quanto quello che stanno, o perlomeno è una secondo con Napoli, no caro mezz'ora, c'è maestro pigliato a fallo un altro Frosinone.
Grazie Antonio,
buon Natale, un bacione,
buon Natale a te e famiglia. La cosa triste è il fatto che il Napoli siamo alla 16ª giornata, non è ancora terminato il girone di andata ed è già anni luce lontano dalla prima in classifica, questa è la verità. Senti Sabatino, posso chiederti una cortesia, perché avrei un altro paio di quesiti da porti. Noi abbiamo esigenze pubblicitarie, possiamo trattenerti 3 minuti?
Sì, aspettiamo, comunque il tifoso ha detto che...
No, lo dici dopo, va bene.
Ha detto le stesse cose che dicevo io, dai, a dopo. Dai.
A tra poco con Sabatino Durante e anche un altro ospite.
Marte.
Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre con voi, un po' di messaggi vocali, poi torniamo da Sabatino Durante, abbiamo anche un altro ospite, eccolo qui, sentiamo
Luca,
messaggi.
Buongiorno. Allora, finché il presidente De Laurentiis vorrà fare la prima donna, non si arriverà a nulla. Bisogna avere un direttore tecnico sportivo all'altezza, preparato, conoscitore del settore. Per quanto riguarda Mazzarri, ormai deve salvare quello che c'è da salvare. Speriamo bene e auguriamoci che possiamo andare in zona Champions. Ma comunque la vedo dura. Buona giornata a tutti e buone feste.
Un altro, buone feste e buon Natale a te.
Ciao Gianluca, c'è Pino Mele. Ma secondo me gli arbitri dei posti favorist, se mettessero a fibarist, è meglio. Mettessero un caffè in coppia i banconi, sempre forza Napoli.
Però è un discorso serio, caro amico, questo che deve essere intrapreso con... correttissima, in maniera
ciao corretta. Gianluca, senti, pure a me è distinto quando hai detto il 23, mi è venuto distinto a pensare a scemo. E poi come personaggio presidente pensi che il 23 è Ash Murphy.
Va bene, lo so, perché mi risulta che qualcuno abbia avuto la maglietta regalata con un altro numero, quindi non sono tutte 23, quindi forse va, una differenza è stata fatta. Va bene, comunque 23 è l'anno in cui il Napoli ha vinto lo scudetto e quindi restiamo su questo. Sabatino Durante da San Paolo del Brasile, eccoci qui di nuovo, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio.
E buon pomeriggio a Francesco Modugno da Sky Sport. Francesco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti.
Allora, Sabatino Durante, una domanda per te c'era. C'è una differenza tra l'uscita di scena dell'Inter di ieri sera col Bologna in Coppa Italia e quella del Napoli dell'altro giorno?
Beh, certo, in casa beccare 4 gol, è chiaro che per i tifosi non è una passeggiata. L'Inter ha fatto turnover eccetera, ma questo Bologna è un Bologna, insomma, stupisce, ha vinto meritatamente alla fine, insomma, tutte e due hanno perso, una ha lottato un po' di più, la partita è stata un po' più combattuta, ma poi alla fine, insomma, il risultato è sempre lo stesso. I tifosi si possono arrabbiare, quelli del Napoli forse un po' meno quello dell'Inter, perché comunque prima in classifica, perché comunque sta facendo in Champions, ma poi alla fine, insomma, il risultato è sempre la stessa cosa, insomma, dai.
Francesco Modugno, dopo le parole di Mazzarri, chi ha la faccia triste può andare via a gennaio, ecco, come, diciamo, quali sono i propositi per il prosieguo della stagione da parte del tecnico, che ha le sue belle gatte da pelare?
Sì, però anche obiettivi stimolanti, un progetto da portare avanti, un percorso da fare che era quello che si era proposto, con tutta la consapevolezza delle difficoltà, delle insidie di un futuro il suo personale che, insomma, resta abbastanza incerto, però non penso che gli manchino anche le prospettive interessanti. C'è una zona Champions da conquistare che è prioritaria per il Napoli da un punto di vista strategico, insomma, per quel che vale, ancora più poi, no, adesso con le ultime evoluzioni legate alle competizioni internazionali, esserci significa garantirsi il futuro, un certo tipo di futuro.
Sabatino, poi, Francesco.
E poi c'è la Supercoppa, sai, in due partite secche puoi toglierti lo sfizio, il piacere, perché quello rappresenterebbe di portare un trofeo a casa, e c'è la Champions, insomma, è vero, sei fuori dalla Coppa Italia, ma penso che ne restino ancora di buoni motivi per guardare avanti in un certo modo.
Di obiettivi, certamente. Sabatino Durante, Gino D'Aversa ti chiede chi è Pablo Maia, visto che è un mediano 21enne del San Paolo, dice, leggo che è uno dei migliori giovani centrocampisti del Brasile. Tu sei a San Paolo del Brasile, dovresti conoscerlo sicuramente bene.
Certo che lo conosco anche personalmente. È un buon giovane che ha la struttura fisica, ha due buoni piedi, è uno che fa quantità e fa molta molta qualità. È un giovane, e come tutti i giovani che vengono dal Sud America, hanno bisogno di adattarsi, quindi ci vuole tempo, perché è un'altra mentalità, un altro
aspetto. Ma è un giocatore tipo Dunga, tipo Cerezo?
No, non è tipo Dunga. Vagamente potrebbe, a Thiago Motta, ma insomma stiamo parlando di quel tipo di giocatore lì. Dunga no, Dunga era un mediano di quelli cazzuti, si può usare questo termine, no? Magari con qualità tecnica non eccezionale, ma uno con grande personalità, grande razza, ed era un mediano centrale. Questo è più una mezzala che sa fare sia quantità sia qualità. È un giovane di qualità di cui si parla un gran bene, insomma.
È la sfida tra Lukaku e Osimhen, quella di dopodomani a Roma, visto che le due difese, Roma e Napoli, sono leggermente ballerine, Francesco. Cioè, deciderà il tutto la fase offensiva da una parte e dall'altra?
Non so, so soltanto che sono i due centravanti dominanti, differenti del calcio italiano, cioè sono gli unici due veramente immarcabili. Sono due che, se stanno bene, non c'è difesa nel nostro campionato che li possa tenere. con caratteristiche simili ma poi sostanzialmente diverse, con Osimhen che esprime quell'energia, quella forza, quella vitalità, quella capacità di andarsene a campo aperto, un giocatore io dico sempre extra large, di quelli che si allunga il campo, te l'allarga, arriva dove gli altri neanche osano pensare di poter arrivare. E la forza fisica di Lukaku è impressionante. Se Lukaku sta bene in Italia veramente non lo marca nessuno. Quindi è inevitabile che se pensi a due facce di Roma-Napoli pensi a loro due.
Chi preferisci Sabatino tra Lukaku e Osimhen?
Osimhen. Lukaku non mi è mai piaciuto, va bene come giocatore, però chiaramente se ha uno che poi gli faccia l'assist, in questo caso Dybala, diventa un giocatore...
Però Dybala non c'è, perché è infortunato.
Però fra i due preferisco Osimhen.
Eh sì, non c'è Dybala, la formazione torna, quindi ancora 9 undicesimi, cioè diciamo così, 9 cambi per Mazzarri, tornano tutti titolarissimi, Francesco, nel match dopodomani con i giallorossi all'Olimpico.
Sì, aspettiamo, ma sarà diciamo una restaurazione, ecco, una controrivoluzione, quindi sostanzialmente quella che possiamo anche definire dei titolaristi, perché poi inevitabilmente insomma, in tutte le squadre ci sono delle gerarchie. E vediamo, magari dietro, insomma, vediamo un po' come la mette, in mezzo davanti, penso che le scelte siano abbastanza lette. Però sono quelli là. C'è stata una gestione estrema sì in Coppa Italia, ma secondo me anche opportuna, perché bisognava insomma amministrare un po' le risorse, quelle fisiche e mentali. Secondo me c'era anche da tenere dentro mentalmente gli altri, coinvolgerli emotivamente. Sai, ci si allena in 25 e certi se non li fa giocare neanche in Coppa Italia significa, non dico perderli, però far fatica a motivarli, a tenerli dentro il progetto. Li aveva cambiati il Napoli, ha cambiato il Frosinone. E poi paradossalmente la partita l'hai persa quando sono entrati gli altri, quindi è diventata questa è diventata la discriminante dell'analisi, ma secondo me non è il fattore per il quale Napoli è uscito, però con la Roma chiaramente torneranno gli altri.
I bookmakers danno il Napoli leggermente favorito all'Olimpico, sei d'accordo Durante? Sabatino? Ecco, caduta la linea, io visto che siamo in chiusura salutiamo Francesco Modugno, con il quale però ci risentiremo nelle prossime ore perché ci faremo anche gli auguri di Natale. Nel frattempo buona giornata e buon lavoro, caro Francesco. Un abbraccio.
A dopo allora. Ciao.
Grazie a Francesco Modugno. Due messaggi e poi andiamo da Marte Sport Live.
Ciao Gianluca. Aggiungo al messaggio precedente che non sta in piedi il discorso di dover cambiare 4-5 calciatori l'anno scorso, perché ormai eravamo arrivati, ormai abbiamo vinto lo scudetto. Ci sono calciatori mentalizzati che vincono 5-6 scudetti consecutivi e lo fanno sempre con la stessa fame. Quindi ciò significa che bisogna fare un lavoro innanzitutto sulla mentalità. Se solo un calciatore abbia potuto pensare che non aveva più le stesse motivazioni. Quindi secondo me è un discorso che non sta in piedi.
Che non sta in piedi.
Gianluca, la colpa è solo dei calciatori, si sentono appagati, hanno vinto lo scudetto, vanno pure morire. Hanno cominciato a calare già 10 partite, 7-8 partite prima della fine dello scorso campionato, quindi era la stessa cosa anche con Spalletti.
E Gino 73 dice: finalmente la Superlega si farà, così ci toglieremo dalle scatole la Juventus per buona pace di Gravina, che non potrà più difendere il brand. Siamo in chiusura, grazie a Tony Volai, Gigi Soriani in regia, grazie ad Emanuela Castelli in redazione, grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso un'altra ora di grande calcio fino alle 14 con Marte Sport Live qui su Radio Marte. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.